Radio Immagina.
Una pagina, quella dei nostri approfondimenti, che ci riporta a quello che è la guerra in Ucraina, il conflitto. Ho qui l'apertura dei siti in questo momento. La Repubblica IT titola: Bucha trovata la stanza delle torture con 5 corpi. Macron sia all'embargo del petrolio, fosse comune dal satellite. E poi ancora Corriere IT: Bucha, le fosse comuni nelle foto del satellite, trovata la stanza delle torture con 5 cadaveri. Lanza: Zelensky, colloqui avanti nonostante gli orrori. Lavrov, una messa in scena dell'Occidente, questo il ministro russo. E poi ancora La Stampa: guerra Russia-Ucraina, Zelensky, i colloqui continuano malgrado le atrocità, Macron pronti a colpire il petrolio russo, Kiev a Bucha, trovate le camere della tortura. Senatore Alfieri, buon pomeriggio e bentornato ad Immagina.
Bentrovati, eccoci.
Lo ricordo, il capogruppo in commissione esteri per il Partito Democratico. Qui le prime pagine di questo lunedì, che insomma ci raccontano, ci descrivono, no? L'orrore di Bucha, la Repubblica, l'orrore di Bucha, il Corriere della Sera: civili uccisi, orrore e condanna, fermiamo questo orrore. L'apertura della Stampa, poi c'è il Messaggero: orrore sui civili. Che cosa sta diventando questa guerra in Ucraina, senatore Alfieri?
Una guerra. Purtroppo arrivano le immagini di quello che sta succedendo, purtroppo di un'aggressione militare fortemente voluta e programmata da Putin nei mesi scorsi, nell'incredulità delle cancellerie europee, che non hanno creduto, diciamo, gli allarmi che venivano dall'intelligence degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, perché non sembrava assolutamente razionale. Chi poteva pensare che Putin mettesse a rischio, diciamo, i suoi soldati in una guerra che si sta dimostrando molto più lunga di quello che ci si aspettava all'inizio? Purtroppo Putin è alle strette, perché pensava che l'intervento militare sarebbe stato, aveva sottovalutato la resistenza, la fierezza del popolo ucraino, e aveva anche sottovalutato e sottostimato la reazione dei paesi europei e degli Stati Uniti, perché li pensava essere diciamo più remissivi. Gli europei divisi, soprattutto dipendenti dal gas e dall'energia, e pensava che non avrebbero reagito. La stessa cosa gli Stati Uniti, in ritiro dal Mediterraneo, dalla Libia, dalla Siria, e poi la ritirata affannosa dall'Afghanistan, Putin pensava di poter entrare come la lama nel burro. Così non è stato, però adesso, essendo in difficoltà, dovendo ripiegare nella zona nord, essendosi attestato in un'occupazione nel sud dell'Ucraina, ha bisogno di riportare vittorie militari. Per riportare vittorie militari ha allargato la scala e la dimensione degli interventi, e questo provoca notevoli morti civili, sta violando qualsiasi regole del diritto umanitario internazionale, le convenzioni di Ginevra, che regolano anche l'utilizzo della guerra, e per quello che vanno moltiplicate tutte le misure di pressione per riportarlo seriamente ai tavoli del negoziato, per sbloccare il negoziato che pure è avviato, e da qui anche l'esigenza di innalzare il livello delle sanzioni.
Certo. Senta, senatore Alfieri, poi vabbè, arriveremo a parlare naturalmente con lei di spese militari, di difesa comune europea, insomma ci sono molti temi, no, sul tappeto. Intanto le chiedo, oggi, alla luce di quanto stiamo raccontando, di quanto stiamo leggendo, vedendo, secondo lei c'è ancora lo spazio per una risoluzione diplomatica, e se sì, quale?
Ma per forza. Cioè bisogna aumentare la pressione sia in termini di dispositivi militari in tutti i paesi del fianco est, dando un messaggio a Putin che non si arretra, e dall'altra parte le sanzioni vanno portate al massimo grado possibile, studiando certamente dei meccanismi di compensazione per quei paesi più esposti, come lo può essere la Germania, come lo possiamo essere noi, e riuscire a coinvolgere nell'operazione di mediazione con un ruolo attivo la Cina sarebbe decisiva, perché è l'unico attore insieme agli Stati Uniti che è considerato attore a livello internazionale, che ha grip, che ha influenza, diciamo, sul partner russo. Quindi che passi da una sola azione di moral suasion ma anche a un'azione attiva di mediazione è decisivo per poter far sì che quella parte di negoziato che ancora non va avanti, cioè quello sul futuro assetto e status dei territori occupati del Donbass e della Crimea, si possa raggiungere degli avanzamenti, perché come sa sulla neutralità passi avanti sono stati fatti anche sui paesi che devono garantire, però sul futuro della Crimea, in particolare dei due territori che si sono detti indipendenti di fatto, del Donetsk e del Lugansk, ancora ci sono dei problemi e i negoziati sono ancora in una fase di difficoltà.
Certo. Allora, dicevamo, spese militari, no? Sul tema l'Italia si è divisa, insomma c'è stato un problema anche all'interno della maggioranza di governo. Io vorrei, con il suo aiuto, no? Cercare di spiegare a quanti ci stanno ascoltando che cosa significa, no? Poi parlare di spese militari, perché uno pensa soltanto poi alle bombe, no? Però il discorso è molto più ampio e molto più articolato, no? Qui insomma forse bisogna definirlo bene, perché sennò il rischio
intanto di spese per la difesa.
Ecco, perfetto. E questo che significa poi nel concreto?
Ma il concetto di difesa è mutato negli anni e oggi i compiti assegnati alla difesa sono dalla sicurezza interna addirittura, perché i militari italiani fanno strade sicure, come sapete, come vedete davanti alle infrastrutture strategiche, pensiamo agli aeroporti piuttosto che le piazze più importanti, le stazioni sono presidiate dall'esercito italiano, che fanno anche un pezzo di sicurezza interna. Sappiamo quanto è stata decisiva nelle emergenze il ruolo della difesa, della sanità militare. Pensiamo al lavoro fatto da Figliuolo, che è terminato proprio il 31 marzo, di una macchina spaventosa messa in campo, straordinaria, che ha dovuto gestire i centri delle vaccinazioni con i militari a sostegno, sia nella sicurezza, nel garantire la sicurezza, la logistica di questi centri, ma anche con operatori propri, medici e infermieri della sanità militare, che abbiamo visto attivarsi nella fase più tragica anche dell'iniziale della pandemia, come vi ricorderete. Poi c'è tutta la parte nuova di innovazione tecnologica, lo spazio è uno dei domini che oggi viene presidiato dalla difesa, vuol dire satelliti, vuol dire nuova tecnologia, le minacce cyber, quindi vuol dire adeguare tutto il sistema dal punto di vista delle tecnologie informatiche, degli equipaggiamenti elettronici. Oggi le guerre vengono condotte in formato ibrido, quindi che cosa vuol dire? Che se un paese vuole mettere in ginocchio un altro paese, lo può fare senza sparare un colpo di mortaio, bloccando le infrastrutture strategiche, le istituzioni fondamentali, quindi dai bancomat alla struttura che regola il traffico ferroviario, ad esempio, ne abbiamo avuto una prima avvisaglia, ti bloccano il paese, ti bloccano i voli e hai un paese in ginocchio senza, oppure ti bloccano le transazioni finanziarie, perché tutto ciò che passa sull'elettronica. Questo vuol dire anche oggi investire in spese della difesa, quindi non è il blindato, non è il mitragliatore per intenderci, abbiamo bisogno di adeguarsi, poi certamente c'è anche quella parte che è sostituzione di vecchi armamenti, che vuol dire mandare all'estero le migliaia e migliaia delle donne, degli uomini dell'esercito e della difesa italiana impegnate nelle operazioni di peacekeeping, perché vuoi mantenere la pace? Per mantenere la pace bisogna mandare i tuoi soldati all'estero, di compartecipare alla sicurezza e alla stabilità internazionale, devi mandarli equipaggiati bene, armati bene, mica li puoi mandare allo sbando. Ecco, spero di aver spiegato meglio cosa vuol dire oggi investire in spese per la difesa, tra l'altro nessuno le vuole aumentare, sono gli stessi impegni che abbiamo preso nel 2014 e li portiamo avanti con gradualità, niente di quei 10-15 miliardi di cui si diceva di aumenti l'anno, non è così, sono impegni già presi precedentemente che spalmeremo negli anni per rendere più sicuro e difeso il nostro paese rispetto alle nuove sfide che ci pone la modernità.
È tutto molto chiaro, senatore Alfieri. Senta, tutto questo poi come si collega al discorso più ampio invece che riguarda la difesa comune europea? Perché insomma anche quel dibattito, no, è piuttosto avanzato, no?
Va legato alla costruzione europea, alla difesa europea, perché non vale la pena aumentare gli arsenali militari nazionali, questo sarebbe sbagliato, abbiamo bisogno di eliminare duplicazioni, lavorare sulle economie di scala, costruire un'industria della difesa realmente europea, non avere i singoli campioni nazionali. Questo porterebbe a dei risparmi importanti e quei risparmi a investirli su altri fronti. Quindi la dimensione della difesa europea è fondamentale, l'aveva intuito già De Gasperi nel 1953, quando rischiava di scoppiare la terza guerra mondiale con la guerra in Corea, e aveva capito che il modo per garantire sicurezza e stabilità del nostro continente era quello di mettere insieme gli eserciti europei, perché avrebbe garantito la pace nel territorio europeo, ma sarebbe stato uno strumento che faceva sì che l'Europa fosse non solo un gigante economico come adesso, ma anche un protagonista politico, diplomatico nelle grandi crisi internazionali, quindi senza andare a rimorchio ogni volta degli Stati Uniti, ma avendo la propria autonomia strategica. Quindi per quello è importante investire nella difesa europea, per poter essere noi più autonomi nelle nostre scelte politiche.
È chiaro. Senta, senatore Alfieri, oggi leggevo sulla Repubblica un'intervista che ha rilasciato il professor Romano Prodi, no? A proposito del dibattito insieme all'Europa. Prodi dice: nei prossimi mesi dice, potrebbe presentarsi una vera occasione. Dice: se Macron vincerà le elezioni, ha la possibilità di promuovere una cooperazione rafforzata con Francia, Germania, Italia e Spagna, alla quale si aggiungerebbero in fretta altri numerosi paesi. Si supererebbe, aggiunge Prodi, così l'ostacolo dell'unanimità per compiere finalmente un passo decisivo verso una politica comune. È d'accordo su questo?
Perfettamente, è un tema che sostengo da tempo. Io addirittura vado oltre: se non fosse possibile fare la cooperazione rafforzata, si potrebbe agire anche fuori trattato, come fu fatto per l'euro. L'euro non è stato fatto nell'ambito dei trattati comunitari, è un trattato parallelo, e questo potrebbe essere fatto, io dico, non solo sulla difesa europea, che puoi fare certamente con una cooperazione rafforzata, ma anche per un'unione politica, perché la difesa europea in fondo la fai veramente nel momento in cui hai anche una politica estera comune, perché devi avere una condivisione anche di quelle che sono le minacce, devi percepire le minacce nello stesso modo, e quindi è necessario avere una politica estera comune che definisce obiettivi comuni, ci si muove insieme sul Mediterraneo, sull'Africa subsahariana, che sta diventando la nuova palestra del fondamentalismo islamico, che di fatto gestisce i traffici d'armi e soprattutto di esseri umani destinati verso l'Europa. E questo è un punto fondamentale. Oggi, se si vuole fare il salto di qualità e contare dentro le vicende internazionali, nella riscrittura del nuovo ordine internazionale, non lasciare solo Cina e Stati Uniti, hai bisogno di investire su un'unione politica. Io penso che Bernard Scholz, Emmanuel Macron e Mario Draghi, con certamente il supporto anche di Sanchez, di Pedro Sanchez in Spagna, possono costituire l'embrione di questa unione politica e di difesa europea. È il salto di qualità che deve fare l'Europa. Lo abbiamo visto in passato, quando si è messo insieme il carbone e l'acciaio per fare la ceca, che è stato l'embrione di questo organismo sovranazionale, originale, che è oggi l'Europa. L'abbiamo visto con l'allargamento con Romano Prodi. Oggi è il momento di gettare il cuore oltre l'ostacolo e di fare un'unione politica.
Certo. Senta, senatore Alfieri, parliamo un attimo di dipendenza energetica, no? Che è un altro dei temi, insomma, importanti sul tappeto. Leggevo una dichiarazione qualche istante fa del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. Ha detto: in questo momento la formidabile dipendenza energetica dalla Russia è veramente difficile da giustificare e da sopportare. Il segretario nazionale del Partito Democratico Letta ha chiesto sanzioni su gas e petrolio. Com'è possibile, secondo lei, come dire, agire su un terreno che comunque è un terreno molto delicato, no? Cioè, dipendiamo a livello energetico dalla Russia, quindi insomma è una partita che va giocata con molta attenzione.
Noi dipendiamo per il 38% delle nostre forniture di gas, il nostro fabbisogno, dalla Russia. Noi abbiamo consumato nell'anno passato 76 miliardi, di questi 29 arrivano dalla Russia. Dobbiamo sostituirli, e non è facile sostituirli da un anno con l'altro, quindi c'è un piano in più anni che ci porterà a essere autonomi totalmente. Alcune cose possono essere fatte sugli anni successivi, tipo il raddoppio della potenzialità del TAP, che è la pipeline dall'Azerbaigian all'Italia, che può crescere. È stato chiuso un accordo da parte di Maio, già entro l'anno i primi 2,5 miliardi in più. Poi andremo a pompare maggiormente dall'Adriatico, quindi aumentando e raddoppiando la produzione, che è scesa moltissimo dai 15 miliardi del 2011 ai 2,5 miliardi attuali, quindi altri 2,5 miliardi possono essere aggiunti. Possiamo incrementare con i rigassificatori, che sono a una potenzialità bassa. Noi ne abbiamo pochi, ne abbiamo solo 3, uno a Rovigo, uno a Livorno, una a Panigaglia, e questi 3 possono ancora crescere. Abbiamo fatto accordi con il Qatar, con gli Stati Uniti, ce ne sono nuovi con il Congo e con l'Angola, il Mozambico, E poi c'è, che può crescere molto ed è fondamentale, c'è stata una recente telefonata fra il presidente algerino e Mario Draghi, l'aumento della portata del gasdotto Transmed dall'Algeria alla Sicilia Mazara del Vallo. Ecco, quello è un'operazione molto importante, perché solo quello può portare a 9 miliardi di metri cubi in più per il nostro paese. Quindi abbiamo bisogno di un po' di mesi, ma la strategia di diversificazione si sta mettendo in campo.
Va bene, senatore Alfieri, siamo in chiusura. Senta, solo un accordo fra Stati Uniti e Cina può, come dire, mettere fine a questa guerra in Ucraina? Lei che pensa?
Sì, penso di sì. Il ruolo fondamentale è quello della Cina. C'è un canale aperto, soprattutto tra Jake Sullivan, che è il consigliere di sicurezza nazionale di Biden, e Xi, che è il consigliere, principale consigliere per la politica estera di Xi Jinping. Si parlano, c'è un canale aperto. C'è stato il confronto fra Unione Europea e il leader cinese. La spinta è perché passi da una moral suasion, come dicevo prima, quindi una pressione sulla risoluzione della controversia, a un ruolo più attivo di mediazione. Questo potrebbe essere uno dei passaggi fondamentali per la risoluzione della crisi.
E vedremo che cosa accadrà, ne daremo conto naturalmente nel corso delle nostre dirette qui da Radio Immagine. Io ringrazio il capogruppo in Commissione Esteri del Partito Democratico, il senatore Alessandro Alfieri. Buon lavoro, a presto.